se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Per quanto ordinato e pulito, per quanto sicuro di sé, era pur sempre un ragazzino di 11 anni. Avrebbe voluto dire che c'erano cose ben peggiori della paura. Si poteva aver paura correndo in bici per la strada e scampando per un pelo all'urto con un'auto, o di prendere la poliomielite prima del vaccino Salk. Si poteva aver paura di quello svitato di Khrushchev o di annegare facendo una capriola nell'acqua. Si poteva aver paura di tutte queste cose e funzionare lo stesso. Ma quello che aveva visto alla cisterna... Avrebbe voluto dir loro che quei ragazzi morti scesi dalla scala a chiocciola avevano fatto qualcosa di ben peggio che spaventarlo. Lo avevano profanato. Profanato, già, era l'unica parola che gli sembrasse adeguata, ma loro ne avrebbero riso. Gli volevano bene, lo sapeva, e lo avevano accettato nel loro gruppo, ma ne avrebbero riso lo stesso. Ciò nonostante, c'erano cose non ammissibili. Profanavano il senso dell'ordine di qualsiasi persona sana di mente. Profanavano l'idea fondamentale che Dio avesse dato alla Terra un'inclinazione sull'asse, in maniera che il crepuscolo durasse solo 12 minuti circa all'equatore o si prolungasse un'ora o più lassù, dove gli eschimesi costruivano le loro case di cubetti di ghiaccio. Che lui... Dio avesse così deciso e quindi avesse detto: «Ok, se capirete come funziona l'inclinazione, beh, potrete capire tutto quello che vi pare, perché persino la luce ha un peso. E quando la nota del fischio di un treno cala all'improvviso, è per l'effetto Doppler, e quando un aereo varca la barriera del suono, il rumore che si sente non è applauso di angeli o flatulenza di demoni, ma solo aria che crolla per tornare al suo posto. Io vi ho dato l'inclinazione e poi mi sono seduto in una delle file centrali della platea per assistere allo spettacolo. Non ho altro da dire salvo che 2 più 2 fa 4, che le luci nel cielo sono stelle, che se c'è del sangue lo possono vedere gli adulti bene quanto i bambini e che i bambini morti restano morti». «Si può vivere in compagnia della paura, credo», avrebbe voluto dire Stan se gli fosse stato possibile. «Forse non per sempre, ma per lungo tempo, questo sì. Ma forse non si riesce a vivere in compagnia di una profanazione. Perché questa apre una crepa nel tuo modo di pensare e se ci guardi dentro vedi che laggiù ci sono esseri viventi con occhietti gialli privi di palpebre, vedi che c'è una tenebra che puzza e dopo un po' ti viene da pensare che forse laggiù c'è un intero universo, ma diverso. Un universo dove nel cielo sorge una luna quadrata e le stelle ridono con voci gelide e certi triangoli hanno 4 lati e certi altri ne hanno 5 e certi altri ancora ne hanno 5 elevati alla quinta potenza dei lati. In quell'universo potrebbero crescere rose capaci di cantare. Ogni cosa porta ad ogni cosa, avrebbe detto loro se avesse potuto. Andate alla vostra chiesa e ascoltate le vostre storie di Gesù che camminava sull'acqua, ma io, se vedessi qualcuno fare lo stesso, mi metterei a urlare e urlare e urlare, perché a me non sembrerebbe un miracolo, a me sembrerebbe una profanazione. Sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti, buongiorno e bentornati per questa nuova mattinata qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer ed è la prima domenica di Daily Cogito. L'anno scorso usciva Philosopher's So Good, che quest'anno sarà soltanto la rivista. Peraltro, fra pochi giorni avrete notizie sulla rivista che esce a fine settembre. E la prima domenica di Daily Cogito si parla di profanazione, anzi di Gesù che rappresenta una profanazione all'ordine razionale del mondo. Non esattamente il sermone domenicale che ci si aspetta da Don Umberto, da padre Andrea e come si chiama il prete della vostra parrocchia. Non fategli sentire il Daily Cogito di oggi, perché di domenica bisognerebbe fare altro che non ascoltare di profanazioni, ma io spero di avervi allietati e magari anche spaventati in questa domenica mattina con la lettura del brano bellissimo, che è il mio preferito, tratto da It di Stephen King, perché oggi parliamo proprio di It. ho visto la seconda parte del film e devo dire che è un film che attendevo da molto tempo perché la prima parte mi era piaciuta. Avevo sentito nella prima parte alcuni elementi che mi avevano ricordato da vicino, però attraverso l'uso di immagini sapientemente prodotte, il libro di King, che io amo moltissimo. Stephen King, l'ho detto in passato, non è un autore che amo particolarmente, ma cavolo, It è un capolavoro. Ho visto It, dicevo, che è un buon film deludente. Sono uscito dalla sala deluso, questo come vedremo anche sulla base di aspettative che mi ero fatto, che poi non ho incontrato. Come sempre, un film non va giudicato sulla base delle proprie aspettative, però poi bisogna anche commisurare quanto quelle aspettative erano in linea con ciò che ci si poteva aspettare dal film. Io credo di non aver nutrito delle aspettative troppo elevate, ma non corriamo troppo. Prima di tutto, non approfondirò troppo i motivi intrinseci della delusione. Perciò non ci saranno degli spoiler sulla trama, se non proprio minimi, e che sicuramente non rovineranno la vostra visione. Non vi parlerò quindi del finale, non parlerò dei particolari di trama. Parlo più che altro di cosa, secondo me, significa essere fedeli a un libro. Perché sì, secondo me, quando si va a produrre un film che è tratto da un libro, o da un altro film, o da un fumetto, la fedeltà all'opera originale non è qualcosa di strettamente necessario, anzi, io in passato ho criticato i film di Harry Potter perché sono troppo fedeli ai libri, e io che avevo già letto i libri, quando ho visto i film mi sono detto sì, ok, va bene, però ste robe me le ero già immaginate perché me le avevano già raccontate, e non ho trovato niente di particolarmente originale nei film che mi potesse dare qualcosa di più rispetto ai libri. Ecco, secondo me un film dovrebbe, diciamo così, un'opera tratta da un'altra opera dovrebbe poter avere una personalità che permette di avere delle sfumature ulteriori, dare degli spunti diversi rispetto all'opera da cui è tratta, altrimenti è un doppione, e il doppione a me non piace particolarmente. Ora, partiamo dal libro. It, di Stephen King, è un'opera dai molteplici temi, e questo soltanto per usare un eufemismo, perché sono centinaia i temi che si possono trovare all'interno di questo libro. Ovviamente il tema dell'amicizia, ed è evidente che tutto quanto il libro ruota intorno alla relazione fra questo gruppo di perdenti, di ragazzini, che poi si perde, e quanti di noi, leggendo questo libro, hanno sentito la nostalgia delle amicizie perdute e dimenticate. E che poi quando questo gruppo si ritrova deve tener fede a un giuramento che si sono fatti. Quindi sicuramente il tema dell'amicizia, che è sviluppato molto bene nel libro e che nel film c'è, è forse l'elemento centrale del film. Ma come vedremo, questo non è l'elemento centrale del libro, è uno dei temi. Poi c'è il tema della memoria, il valore della memoria. E questo, secondo me, nel film lo hanno reso piuttosto bene, proprio perché tutto quanto si incentra sul lasso temporale della avventura, anzi disavventura, che i ragazzini hanno vissuto da giovani e che poi vivono da adulti, diciamo così. E ovviamente la relazione con la memoria è fondamentale, perché una delle cose che accade quando te ne vai da Derry è che dimentichi tutto quello che a Derry hai vissuto, o perlomeno diventa tutto sfumato. E questo è interessante perché è il tema del fatto che noi non ricordiamo, ma in realtà siamo ricordati, perché la memoria è una facoltà su cui non abbiamo una presa razionale. E questo, secondo me, nel film è trattato piuttosto bene. Forse ci hanno speso anche qualche minuto di troppo. Dopodiché c'è il tema della paura, vabbè, questo che ve lo dico a fare, è un horror, quindi la centralità della paura anche in relazione alla memoria. Noi siamo più propensi a ricordare ciò che temiamo rispetto a ciò che, diciamo così, ci ha dato qualcosa di bello. Il film qui fa il suo sporco mestiere, dopodiché c'è il legame con l'infanzia. E insomma, i temi sono tanti, ci sono temi politici, il bullismo, il razzismo, ci sono temi politici inerenti, per esempio, l'abbandono di una cittadina come Derry, quindi la periferia, l'abbandono che si percepisce quando si vive in una realtà del genere. E vabbè, possiamo metterne veramente decine e decine. Il brano che ho letto all'inizio, però, ci dice una cosa importante. Che il tema veramente centrale del libro, cioè ciò che Stephen King voleva davvero dire è la profanazione. Quella parola che ritorna 3-4 volte in una paginetta, che poi durante il libro torna sempre. Che cosa intende con profanazione? Beh, ce lo dice proprio Stan, peraltro personaggio fondamentale nel libro, che nel film è un personaggio importante, però viene derubricato a quasi comparsa, e questa cosa qua è un peccato, perché in realtà Stan nel libro ha un ruolo molto più importante. Vabbè, questo è un altro discorso. Cosa si intende con profanazione in questo libro? Beh, la caratteristica fondamentale di It, di questa entità divina che alberga nelle profondità di Derry, è che contraddice qualsiasi idea razionale che ci possiamo fare sul mondo. Cioè, It è la dimostrazione che 2 più 2 non fa sempre 4. È quella crepa, proprio la parola che usa Stan è perfetta, la crepa nell'immagine che io mi sono fatto del mondo. Una persona razionale è una persona che si distanzia dalla follia, perché la follia è l'incapacità di riconoscere che 2 più 2 fa 4, che un triangolo ha sempre 3 lati e 3 angoli, e che le cose non possono andare in maniera diversa, e che tutto il resto è fantasia, è favola, è qualcosa che non ha a che fare con la realtà. Ecco allora che una persona razionale come Stan, una persona ordinata, pulita, religiosa, con tutte quante le cose messe in ordine, a un certo punto vede qualcosa che contraddice ciò che potremmo definire la natura delle cose. La profanazione è quell'elemento che non è più fantastico, non è più immateriale, ma reale, che contraddice l'idea di realtà, cioè l'ordine della tua relazione con il mondo. Questa non è soltanto la follia, lo ribadisco, la follia si scatena quando una persona si convince che la fantasia, It se fosse una fantasia allora sarebbe follia, che la fantasia prevale sulla realtà, mentre ciò che vedono i ragazzi è una realtà che era prima impensabile, che è concreta perché uccide le persone, perché compare periodicamente, perché vive quella realtà impensabile, imponderabile, che contraddice il modo con cui noi consideriamo la realtà. E in questo senso a me vengono in mente due citazioni da farvi. Una è di Gilles Deleuze. Deleuze, nell'Isola Deserta, questo insieme di scritti, che forse sono fra le cose più belle che possiamo leggere di Deleuze, ovviamente fra le più criptiche, ma Deleuze è uno fra i più criptici, ma fra tutte le cose criptiche, incomprensibili che ha scritto alcune cose intelligenti. A un certo punto scrive questa cosa, che se c'è una tragedia vera nella vita di un individuo, non è quella di perdere la madre, un figlio, la moglie o il senno, no, è veramente drammatico perdere il mondo. Ecco, Stan esprime esattamente questo, esprime la profanazione di aver perso il mondo. Perché è questa la cosa che It fa in maniera eclatante. Ti fa perdere il contatto con il mondo, cioè tutto ciò che tu potevi pensare e di avere certo sotto gli occhi di questo mondo, che 2 più 2 fa 4, che l'asse terrestre ha questa inclinazione, che l'effetto Doppler funziona in quel modo lì, che il teorema di Pitagora è quella cosa lì, sia qui che su Proxima Centauri, eccetera, 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 quella cosa lì tu la perdi. It ti toglie da sotto i piedi il contatto con non il reale, ma con ciò che tu, per necessità di sopravvivenza, hai considerato finora reale. It diventa più reale del reale, ed è questa la cosa veramente interessante, e quindi tu perdi il mondo. E non ti viene dato un mondo diverso, ti viene dato un mondo in cui sei totalmente perduto, in cui i tuoi appigli razionali sono distrutti, dilaniati, vaporizzati. L'altra citazione è di Philip K. Dick, anzi non è proprio di Philip K. Dick, ma è di un saggio che trovate alla fine, scritto da non mi ricordo chi, un saggio che trovate alla fine dell'edizione Fanucci, mi sembra, delle Tre Stimmate di Palmer Eldritch. Ora, io non voglio entrare nella trama del libro, le Tre Stimmate di Palmer Eldritch, sapete che però è uno dei più grandi romanzi del Novecento, che va letto assolutamente, va amato, ed è un romanzo che ti scava dentro. E a un certo punto, nel saggio finale a questo libro, di cui parlerò in futuro sicuramente perché faremo anche una settimana tematica su Philip K. Dick, non preoccupatevi, in futuro, nel saggio finale di questo libro, che adesso non ho sotto mano purtroppo perché ce l'ho in ebook ma non ho qui sotto mano l'ebook e non voglio stoppare il podcast per cercarlo, a un certo punto c'è questa cosa, il senso, viene detto in questo saggio, secondo me è una cosa molto intelligente, il senso delle tre stimmate di Palmer Eldritch, e io aggiungo il senso di It, è che tutta quanta l'umanità e il nostro pensiero si fonda sul principio di identità e di non contraddizione, secondo cui A e non A non possono coesistere, e la doppia negazione di A da A, cioè non A è uguale ad A. Questo è un principio di identità che risale proprio ai primordi della filosofia occidentale e della logica occidentale. E in questo saggio ci viene detto, Palmer Eldritch, così come It, ci dimostra che invece non A potrebbe semplicemente portare a un nuovo tipo di A. Cioè, non è più vero che la doppia negazione si elide, ma la doppia negazione si somma, creando qualcosa di ancora diverso, ancora più alieno rispetto al non A. Cioè rispetto al negativo, rispetto alla dicotomia fra A e non A, si produce un'ulteriore entità. È questa l'insensatezza, è questo il perdere il mondo che ci viene detto da Gilles Deleuze. Lo so che potrebbe essere un concetto, è un concetto difficile, controintuitivo, perché noi viviamo impregnati del concetto che non A risulta A, perché la doppia negazione si elide. Però questo ci dice Palmer Eldritch, ci dice It, ovviamente parliamo di opere di fantasia, quindi poi non chiedetemi quale possa essere l'applicazione nella realtà, in realtà è una cosa interessante su cui riflettere, non A produce un nuovo tipo di realtà, perché si aggiunge della alienità alla A, che nel non A possiamo ancora affrontare, perché positivo e negativo, la dialettica fra i due opposti riusciamo a gestirla. Quando tu metti un terzo elemento, che in quel caso è It, salta tutto. Questo è il tema centrale di It, perché tutto quanto ruota intorno a questo. Ecco, il film perde totalmente il contatto con questo elemento. Ed è evidente che significa in qualche modo, dal mio punto di vista, poi se non la pensate così ditemelo con un commento, però dal mio punto di vista significa non raccontare più la storia di It. Cioè usare soltanto alcuni artifici formali per ricordare It, però poi non c'è più It. Perdendo il contatto con questo, le conseguenze sono che il film prende delle strade che sono palesemente diverse rispetto a ciò che si trova nel libro. Per esempio, la tensione che pervade tutto quanto il libro, perché tu durante la lettura di It stai in tensione, anche nei momenti che ti sembrano di riposo, però c'è questa atmosfera opprimente che continuamente ti perseguita, ed è forse la cosa veramente efficace di questa narrazione. Non c'è l'atmosfera di tensione, perché tutta la tensione, anzi, non la tensione, la paura viene giocata su dei jumpscare. Il film ti spaventa soltanto con dei colpi di scena, quando la faccia del pagliaccio emerge dall'ombra, quando la faccia del pagliaccio si trasforma tutto un tratto in qualcosa di mostruoso, quando il pagliaccio salta fuori dal niente e tu non te lo aspetti, jumpscare, ok? Che è una tecnica per spaventare lo spettatore, secondo me, come dico sempre, il jumpscare è il rifugio dell'autore che non sa terrorizzarti, perché in realtà i grandi film horror e i grandi libri dell'orrore non fanno uso di jumpscare se non in maniera proprio minimale, quando è necessario, perché i modi per spaventare uno spettatore sono diversi. E poi magari vi faccio anche qualche esempio. Ecco, c'è il jumpscare che perde totalmente l'elemento della tensione, invece non c'è più quel climax che nel libro, e mi viene da dire anche nel primo capitolo di questa trasposizione, era presente. Il primo capitolo a me era piaciuto proprio per questo, perché la tensione sale continuamente. Qui invece no, qui l'unico momento di paura è dato dalla comparsa, dallo spavento immediato che poi passa subito. Perciò questo è problematico e secondo me è connesso proprio a quell'elemento lì, perché quando tu togli a It, alla storia di It, l'elemento della profanazione, per come ho cercato di definirla, che è la cosa che veramente ti spaventa e ti fa smarrire della storia, quando tu perdi quell'elemento, perdi anche direttamente il climax della tensione, perché perdi l'anima della storia. E questa cosa qua mi ha deluso. Io credo che fedeltà all'opera significa rispettare il cuore di una storia. Non necessariamente rispettarne ogni aspetto, ogni evento, ogni linguaggio, no, assolutamente. Ma cavolo, la caratterizzazione, l'anima della storia, cioè quello che l'autore, in effetti, voleva dirti, quella cosa lì, per quanto, sì, lo so, adesso non venite mai a dire che ho fatto l'episodio in passato in cui ho detto che non si sanno mai le intenzioni degli autori, lo so, però capitemi, qui in realtà stiamo parlando di un libro degli anni 60 in cui l'autore è ancora vivo e che molto spesso ha proprio giocato su questo elemento, ok? Perché l'elemento narrativo che interessa veramente a Stephen King. Quando tu invece perdi questo elemento, perdi proprio il cuore della narrazione, beh, allora secondo me il problema non è che non dovrebbe essere raccontato così, è che non è più quella storia lì. Faccio due esempi che secondo me sono trasposizioni cinematografiche di libri molto complessi e che sono riuscite in maniera eclatante. La versione di Barney è un testo, è un romanzo meraviglioso, complicatissimo, difficilissimo, perché profondo, psicologico, che si sviluppa su più momenti della vita di molti personaggi, di grande spessore. Quando uscì il film io mi dissi, boh, secondo me questo film, ma come si fa a trarre un film da un romanzo del genere? E invece il film, per quanto sia parzialmente diverso dal libro, perché cambiano alcuni eventi, cambiano alcuni personaggi, cambiano alcuni aspetti e sfumature, però c'entra perfettamente il cuore di quello che è il libro, che è il senso di colpa. Ed è fondamentale che sia stata raccontata quella cosa in quel modo lì, perché in quel caso, anche cambiando elementi narrativi, però è sempre la versione di Barney. Se vogliamo prendere invece, la versione di Barney sembra una cosa così distante da It, allora prendiamo una cosa più vicina, prendiamo un horror. Per esempio, Midnight Meat Train, macelleria mobile di mezzanotte. Il racconto è di Clive Barker, racconto che io amo alla follia, è un racconto breve, in realtà se non sbaglio una cinquantina di pagine, che trovate nel primo volume dei libri di sangue. Magari se mi ricordo metto sotto il link in descrizione, altrimenti cercate i libri di sangue e lo trovate. Il film, anche lì, ha a che fare con un materiale narrativo molto molto complesso, perché è facile in quel tipo di storia perdere totalmente il contatto con... E invece il film è efficacissimo perché racconta proprio il cuore del racconto, che è il valore dell'antichità, l'antico che non è morto, l'antichità vera, ciò che è primordiale. Quello è il fulcro di quel racconto, ciò che Barker voleva dire, voleva farti sentire, e se si analizza il racconto si vede che ogni elemento è rivolto a ciò. Il film è perfettamente in linea con questo, quindi anche lì il film cambia alcune cose, si prende delle libertà narrative e stilistiche ovviamente fenomenali, peraltro riuscitissime, però è sempre Midnight Meat Train. Per quanto tutte queste cose in It non ci siano, io ho detto è un buon film, perché è un film che secondo me si lascia vedere, è un film che al di là di questi difetti, ripeto, secondo me in un horror il fatto di basarsi completamente sul jumpscare è un difetto molto forte, però al di là di questi ci sono delle scene bellissime dal punto di vista proprio formale della fotografia, nell'uso delle luci, non vi racconto le scene, però soprattutto durante la battaglia finale con It ci sono due o tre scene che sono proprio una gioia per gli occhi, belle interpretazioni. Il film si fa vedere, è un bel film, ma mi ha deluso. Io non sono deluso da cose che vi ho detto. Certo, sono deluso dal fatto che non rispetta il libro nel modo in cui ho detto, sono deluso... Però la cosa che mi delude di più è che in questo modo It è diventato un horror come mille altri. Un horror in cui c'è una macchietta, un villain, che è però veramente a volte rasente e ridicolo proprio per questi jumpscare, per come viene utilizzato, ed è un peccato perché l'attore è molto bravo, anche dal punto di vista proprio del trucco, dell'uso, ci sono delle belle scelte, però It in questo caso è diventato un horror come mille altri, appunto con un villain come mille altri, e che lascia ben poco. E perché lascia ben poco? Perché il suo elemento centrale, la profanazione, è stato completamente dimenticato, se non nel fatto che il film ha profanato il libro di Stephen King. Detto questo, se avete visto il film e non siete d'accordo, siete d'accordo con me, ditemelo con un commento. Non ho spoilerato nulla, quindi se non avete visto il film, comunque andate a vederlo, secondo me merita. E io vi ringrazio anche per l'ascolto domenicale. Devo dire che questa prima settimana di Daily Cogito mi ha dato tanta soddisfazione, tanti ascolti, tanti nuovi ascoltatori, tanti commenti, bellissimo davvero. Ed è bello anche fare Daily Cogito il weekend, sono molto molto sincero. Quindi ci risentiamo domani mattina, iniziando una nuova settimana con Daily Cogito. Io vi abbraccio tutti, buona domenica e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.